Uno château maroux del 94, cru les Bucquerons, du Maine, de Saint-Marin, le parfumé, champan de Buzan, aujourd'hui.
Trave del Friuli, senz'altro, non può che essere il 98, non c'è dubbio, millesimato, è un vitigno di Cormons, questo è chiaro, esposto senza alcun dubbio a nord-ovest. Stiamo trattando con le cantine Tubarelli, tutto stagionato in botti di ciliegio.
L'ho letto sull'etichetta.
Antonio Albanese torna con Personaggi, il fortunato spettacolo che dal 2005 passa in rassegna molti dei suoi volti più amati e da allora continua a registrare il tutto esaurito ovunque. I personaggi di Albanese sono cresciuti con lui, negli anni se ne sono aggiunti altri e la produzione è rimasta di stretta attualità. Sono passati 25 anni da quel debutto sul piccolo palco dello Zelig di Milano in cui Albanese vestiva per la prima volta i panni del tenero Epifanio, strizzato nell'inseparabile cappottino e con la sua adorata, amata pianta di valeriana in mano. Nel recital, scritto assieme a Michele Serra, racconta con atmosfere surreali a tratti felliniane debolezze nevrosi del nostro tempo, tratteggiando i suoi personaggi con tanta profondità e spessore da farne emergere anche la disperata tragicità. Accanto al teatro per lui ci sono anche le poche ma fortunate frequentazioni televisive e poi il cinema con Pupi Avati, Silvio Soldini, Giulio Manfredonia, Francesca Archibugi, i fratelli Taviani, Carlo Mazzacurati e con Gianni Amelio nel più recente L'Intrepido, film duro sulla crisi e sul lavoro, nei panni del protagonista, il candido e disperato Antonio Pane. Attore completo, da sempre si muove agilmente sul doppio registro del comico e del drammatico, come gli altri grandissimi che hanno fatto la storia, da Buster Keaton a Chaplin, regalando al suo pubblico molte risate, spensierate o amare, ma anche lacrime di profonda commozione, con uno spettacolo che sembra rinascere ogni sera. Lo abbiamo incontrato nella sua casa milanese, tra una tappa e l'altra della tournée.
No, la sorpresa dello spettacolo è che io che l'ho fatto, l'ho costruito, l'ho inventato, mi sorprendo ancora di alcune cose. Ti faccio un esempio. Sono delle raccolte che vanno da Uomo a Giù al Nord a Psicoparti. Ma noi nel 97 avevamo scritto questa ascesa dei cinesi, l'Eternit, parlavamo di Eternit, parlavamo del siciliano che non ha lavoro e nessuno glielo dà e viene assoldato da un tipo chiaramente mafioso, perché lui dice al nord c'è bisogno di te. Quindi parlavamo anche di quello, cioè di una mafia al nord, ma 20 anni fa. Mentre lo faccio e sento le reazioni del pubblico, sembra uno spettacolo scritto ieri. E questo che è curioso. Ti faccio un altro esempio. Il ministro della paura, quando faccio il pezzo delle valigie o quelle cose lì, sembra l'altro giorno, dopo tutto quello che è successo in Francia, ho fatto la replica di sera, veramente si crea una tensione attuale, cioè sembra scritto la mattina.
Niente paura, signori, ma niente paura. Ho l'onore di comunicarvi che questa valigia è mia e non c'è dentro niente. Era solo un'esercitazione a cura del mio ministero. Non c'è dentro niente. E comunque congratulazioni, non ho visto panico. Avete servito il paese. Vedete, io sono il ministro della paura. E come ben sapete, senza la paura non si vive. Per questo io ci sarò sempre. Vedete, senza di me le guerre scoprirebbero inutilmente. Le epidemie non avrebbero senso. Le bombe esploderebbero senza nessun vantaggio sociale. Io trasformo la paura in ordine.
O Epifanio che consiglia a Stellina, che è questo poliziotto, questo militare, consiglia di lavorare sui sogni internazionali in maniera diversa perché così non va. È proprio iperattuale, incredibile. E quindi la cosa che ci sorprende continuamente, e secondo me sorprende anche il pubblico che l'ha già visto, è che è un lavoro che non ha tempo e che sono tematiche che, per fortuna, perché ci siamo stati attenti, incrocia ancora i giorni nostri. E questo è curioso, ma tutto, eh? Anche l'analista delle gestioni integrate o Perego, tutto quello che dice Perego, tutto quello che dice questo, quell'altro. Quindi alla fine si trasforma comunque in un qualcosa, un spettacolo sempre contemporaneo e poi da parte mia c'è la voglia dentro di divertirmi in un altro modo, quindi ogni sera è devo dire, una festa.
È una valigia, la classica valigia sospetta in un teatro. Quindi il loro obiettivo in questo caso è chiaro, si vuole colpire la cultura, siamo tutti coinvolti, si vuole far esplodere la cultura. Per loro noi non siamo degli esseri umani, siamo un simbolo, il simbolo della cultura occidentale cinica e corrotta. E quindi credetemi, non abbiamo alternative, ragionare politicamente. Chiameremo le forze dell'ordine che ci proteggono ed è davvero una questione di pochi secondi.
Pronto, sono Sara, in che cosa posso servirla?
Buongiorno signore. Signora Sara, è stata rinvenuta una valigia sospetta e non sappiamo davvero cosa
La
fare.
valigia sospetta è sua?
No, io non giro con valigia
Allora
sospetta.
digiti 0 e rimanga in linea.
Sì, mi scusi tantissimo, signorina, per questo.
Buongiorno, sono Esther, desidera?
Buongiorno Esther, come ha detto a Sara, Lisella, Marcella! È stata trovata una valigia sospetta e davvero non sappiamo come comportarci, non sappiamo come
Lei è
cosa fare.
artificiere?
No.
Personaggi nuovi, Antonio Albanese?
Ma personaggi nuovi, sto lavorando su un avvocato, una specie di costituzionale, un avvocato, un penalista che si inventa le leggi, perché ormai c'è anche questa strana anarchia in questo paese. Sto lavorando su Albaman, che è una specie di supereroe, che è uno che si inventa dei lavori per sopravvivere, tipo levigare i tatuaggi dei calciatori, queste cose qua, no? Cioè si inventa dei lavori raccontando un po' anche quello che uno vede in giro. Un altro personaggio che volevo sviluppare molto era un giornalista disperato, perché le notizie sono sempre le stesse, ma non lo ascolta mai nessuno. E un altro giornalista ancora che sarà, secondo me, importante è l'uomo che ha perso i punti di vista, cioè un uomo disorientato, che in un certo senso raccoglie tutti i personaggi che io ho fatto. Cioè è un uomo che non ha più punti fermi, che perde l'equilibrio, che non sa più. Perché lui dice quello che era giusto adesso è sbagliato, quello che era moderato adesso è estremo, c'è una confusione ed è un uomo che non ha più le piastrelle per terra, cioè non ha più la terra per terra, è uno che perde sempre equilibrio, è uno che non ha più punti fermi. Questo mi sembra molto interessante, legato anche alle religioni o anche altri, perché sono tutti argomenti, perché sai, la difficoltà quando tratti l'ironia, in un momento come questo di crisi, che non è solo economica, ma soprattutto, ma è anche psicologica un po', anche di disorientamento, lavorare sulla comicità è molto più difficile. Perché un conto è ironizzare nel benessere determinate cose, però un conto invece in un momento così trattare, ti faccio un esempio, se tu tratti la crisi in un momento di crisi, beh, non è facilissimo, perché, come dire, puoi offendere, puoi. E c'è un modo per farlo, che è lavorarci frase per frase, momento per momento, e io quello voglio fare. Gli argomenti che voglio trattare li voglio sempre, ancora per il momento, trattare con ironia. E allora Albaman, che è un uomo che è normale, che vediamo tutti i giorni, che è un uomo che non ha i suoi punti fermi perché non ha lavoro e tutto, si inventa questi lavori. Questo è anche in un certo senso una denuncia, perché quest'uomo nessuno lo sta aiutando, perché non c'è un ordine politico, perché non c'è un disordine generale, per quello i punti fermi. E quindi le intenzioni sono di lavorare su come amo fare io, raccogliendo più notizie, non parlando di una notizia specifica, ma cercando di raccontare l'atmosfera che ruota attorno a queste tematiche. Per quello nel tempo siamo stati premiati con tutti i personaggi che io ho fatto, come ti ho detto, che sono risultati, risultano tuttora iperattuali, imbarazzanti, veramente imbarazzanti.
È bella come un fiore, mi piace un bel po'. Viene sempre con me, te capì Valeriana, la porto via. Mi piace perché è piena di colori, i colori sono belli, eh. Però questi colori se ne vanno, eh. Tempo domani se ne vanno, aspetta un po', poi vanno via i colori, te capì? Il colore buono è il bianco perché rimane fedele, il resto si ribella. Il grigio si intristisce e butta acqua. Il viola scappa al tramonto, il nero si fa nero, il rosso il duraminga, il giallo brucia tutto e l'azzurro costa caro, eh. E fare il cielo ce ne vuole mica solo un tubetto, te capì? È vero, eh. E quando sono insieme i colori cospirano, si buttano giù storti a patacone, proprio cospirano. Io sono rosso, sono giallo, sono verde, andiamo via. Andiamo via.
Antonio Albanese, sono passati un po' di anni da quel primo debutto durante gli anni della Civica con Epifanio sul palco dello Zelig. Intanto di chi era quel cappotto? Perché so che è una storia ed è sempre quello, è ancora
Sì.
lui.
Allora, sono passati 25 anni circa, è difficile dirlo, però è così. Il cappotto, io in quel momento avevo delle difficoltà economiche, ero un giovane studente, avevo voglia di lavorare, non solo per mantenermi, ma anche per inventare delle cose durante l'accademia. E l'ho rubato in una sartoria, nella sartoria teatrale dell'Accademia. E quando poi ho rappresentato per la prima volta, le prime repliche, il personaggio, tra il pubblico che non lo sapevo c'era il direttore dell'Accademia, Renato Palazzi, che mi ha poi in Accademia chiamato, mi ha fatto chiamare, io mi sono presentato e mi sono anche detto: ma perché mi vuole parlare? Chissà, e lui mi ha detto: ti ho visto ieri, tra l'altro non era neanche assolutamente legale partecipare a spettacoli dal vivo durante l'Accademia, però lui mi dice: ti ho visto ieri bene, dove hai preso il cappotto? E io ho perso 2 anni di vita, ho perso 10 kg in un secondo, e perché lui mi dice: era di mia madre, che lui aveva donato alla sartoria dell'Accademia un po' di vestiti che aveva in casa, probabilmente di genitori o suoi, che ne so. Perché in accademia la sartoria ti serve anche per provare delle cose, per inventare delle cose. Ed era di sua madre e io l'ho tenuto però. L'ho tenuto perché è ancora quello originale, l'ho foderato 1000 volte, però è ancora quello originale e non glielo darò mai perché per me è veramente una seconda pelle. No? Infatti sono un po', il nostro lavoro è un po' anche come da camaleonti, un po', cioè, da bisce, da serpenti e quella è una mia seconda pelle. Però a questo aneddoto divertente, ma ti assicuro, credo di aver passato 2 o 3 minuti più brutti della mia vita.
Com'è cambiato lo sguardo, l'approccio al lavoro in questi 25 anni? Sono cambiate tante cose. Antonio Albanese era uno studente che arrivava a Milano un po' spaurito, un po' intimidito, forse anche un po' solo all'inizio. E com'è cambiato adesso il lavoro sul mestiere dell'attore?
Ma prima di tutto ci deve essere un desiderio che parte da te, il desiderio di sviluppare delle cose, e quindi quello è rivolto a te stesso, a un tuo gusto personale, ma non è mai cambiato, anzi si è concentrata di più l'attenzione perché aumentano le responsabilità. Perché sai, quando poi ti ritrovi a vedere, non so, un teatro pieno e immagini anche, io poi sono abbastanza realista, che molte di queste persone hanno dovuto chiamare una babysitter probabilmente e pagarla, hanno dovuto partire, ma o uscire dal lavoro prima, o trovare un parcheggio, uscire di casa, pagare il biglietto e tutto. Ecco, io queste persone le adoro e le adorerò per sempre, come faccio anche io da spettatore, per quello poi pretendo. E quindi tu, da attore, diciamo, da protagonista di quella serata, devi mostrare e dimostrare che tutto questo sforzo deve essere ripagato, insomma. E allora aumentano le responsabilità e aumenta in me, crescendo, siccome poi sono molto curioso, il desiderio di inventare cose nuove e di dare sempre delle cose di più. Questo cosa comporta? Più sforzo, chiaramente, più lavoro, perché poi io cerco e spero di andare sempre avanti e tutto. È aumentata in me, ed è una fortuna, la voglia di andare avanti anche cercando di non soffermarmi su determinate cose, e allora cercando di trovare contatti diversi. Io ho la caratteristica di aver contemporaneamente lavorato non solo sulla comicità, ma contemporaneamente anche, non so, con autori certo non comici, da Amelio, da Mazzacurati e tutti questi. Questo ti dà anche la possibilità, lo sai in partenza, di imparare di più, però anche di rischiare moltissimo. Ma il rischio fa parte di questo lavoro, il rischio fa parte di tutti i lavori, a dire la verità. Quello che ci deve essere è la passione che ti spinge a fare cose nuove, perché il pubblico che viene a vederti, tu lo devi premiare, lo devi rallegrare. Certo, è un'utopia immaginare che tutti, però nel tempo il pubblico ti riconosce, sa che hai quello stile e vuole comunque da te, come dire, segnali diversi, vuole una continuazione. Quindi nel tempo, mentre la prima parte era legata più a stati d'ansia, preoccupazioni. Gli stati d'ansia esistono comunque, però voglio dire, però adesso le preoccupazioni si sono spostate, cioè si sono, hanno delle intenzioni diverse, cioè quelle di continuare a soddisfare il pubblico. È, credimi, lo stesso lavoro, la stessa fatica. È chiaro che un po' per età, un po' perché riconosci e conosci meglio il tuo lavoro, però non passa mai, cioè veramente non passa mai, quella serenità che uno cerca, non arriva mai perché giustamente deve poi inventare delle cose, eccetera, eccetera.
E dal punto di vista invece dell'osservazione del mondo, cosa cambia? Negli anni maturando si cambia, ci sono valori cui stanno più importanza, altre cose che passano in secondo piano. Cosa preme maggiormente ad Antonio Albanese? Cosa lo colpisce?
Ma a me è sempre quello che mi ha sempre dato fastidio durante, giorno per giorno, è la stupidità che uno incontra, no? È quello che mi ha sempre colpito. È chiaro che col tempo dai magari più più valore ha dei fondamentali che da giovane forse non consideri, che sono la famiglia, che sono un po' di serenità, che sono il rispetto, lo consideravo anche prima. Però devo dire che l'osservazione che fai da, diciamo, attore che cerca di sviluppare delle idee è sempre lo stesso. Cioè tu, io quotidianamente quello che faccio è frequentare ambienti diversi, che possono essere, sì, magari posso un giorno andare a un incontro con gli amanti della Scala, della musica classica, però il giorno dopo posso essere in mezzo a dei ragazzi di un centro sociale o attraversare delle strade di periferia del centro, guardare qua. Ecco, quello è guardare a 360 gradi il proprio paese, comunque quello che ti circonda è molto importante. Questo continua a farlo ed è fondamentale. Non ti devi far coinvolgere da tematiche isolate, non so, che nel tempo sai che non possono. Quello è molto legato al giornalismo e lo deve essere. Per esempio, se accade una cosa, una determinata cosa, è giusto sviluppare quella cosa. Per quanto mi riguarda, è giusto cogliere quella cosa, ma non farlo diventare il perno di tutto. È un continuo, giorno per giorno, sentire e assimilare gli umori. E poi fai come una sorta di conguaglio, di insieme, di riassunto. E poi è una questione di gusti, cioè io per esempio sono sempre stato molto legato al lavoro, al tema del lavoro. Voi perché sono nato in una delle zone più industriali d'Europa fino a qualche decennio fa, che era Lecco, non lo so. Però il tema del lavoro, già in giù al nord, ma anche in uomo, è sempre stato al centro del mio. Anche le scelte cinematografiche che faccio sono sempre molto legate a quel tema, un tema che mi appassiona. Io credo che poi ruota un po' tutto attorno a quello. E poi ci sono tante altre cose. A volte ti viene voglia di pensare a dei temi come quello culturale che si sta sempre dimenticando, e questo è un peccato, perché noi per esempio in questo paese noi possiamo puntare sulla qualità e non sulla quantità, perché ci distruggono. La qualità arriva se hai un background culturale o una conoscenza, una possibilità importante alta. Invece si stanno spegnendo molti spazi teatrali, molti spazi cinematografici, la cultura sta diventando un aspetto di serie B, e questo io però lo trovo allucinante, perché ti faccio un esempio banale: un tornitore, un fresatore o un falegname, se culturalmente ha la possibilità di osservare e di captare delle cose, secondo me lavora meglio il legno e il tornitore lavora meglio la ghisa e il ferro. Cioè la cultura sviluppa non solo gli addetti ai lavori o la media, alta borghesia, ma sviluppa il popolo, la gente. Ecco, questo un po' mi stupisce. Io mi rendo conto che la cultura ha bisogno di investimenti e tutto, però secondo me c'è una possibilità per trovare, come dire, persone capaci anche di, con amore, di affrontare questo. Si può fare. È chiaro che la ricerca della cultura ha bisogno di sforzi economici e tutto, però bisogna davvero cominciare ad affrontarli, perché sennò il paese si perde, il paese perde ironia, il paese perde conoscenza, perde civiltà. Perché, per esempio, ti faccio esempio, nell'arte contemporanea il mercato ha sopraffatto il gusto, ha sopraffatto il buon senso dell'arte contemporanea, e non sai più cosa è bello, cosa non è bello, perché il mercato ha avuto la meglio. Il mercato fa il suo lavoro, ma è artisticamente speculazione, no? Adesso per dire questo esempio, ma anche a livello teatrale, proprio perché culturalmente si è come indebolito l'interesse, vuoi nei giornali, vuoi nei mass media e tutto, è stata affidata a persone veramente estremamente mediocri il giudizio dell'arte. Non basta la tecnica, sai, la preparazione tecnica non basta, la tecnica è puttana, ti può tradire da un momento all'altro, cioè non basta, bisogna avere onestamente la consapevolezza di poter dire io lo posso fare, tu no. Cioè il duende, come si dice, il talento è uno sviluppo di mille combinazioni, e purtroppo questo lavoro è di una crudeltà mostruosa, perché o ce l'hai o non ce l'hai. E così anche nel giudizio devi avere l'onestà di capire se veramente puoi giudicare un film, puoi giudicare uno spettacolo, puoi giudicare un'opera e tutto. E c'è, come chiamo io, il plotone di noiosi, di annoiate e di annoiati a cui è stato affidato un mondo artistico che hanno rallentato. Poi uno che è determinato e ha voglia di fare, viva Dio, c'è il pubblico, per fortuna che c'è il pubblico, che c'è sempre stato, la storia ce lo raccontano, di grandi musicisti e non solo, che fino alla morte sono stati, come dire, bistrattati dalle istituzioni, ma il popolo li sosteneva. È sempre stato così. Quindi in un certo senso volevo arrivare anche a dire che in un certo senso una leggera breccia di crisi a volte può far bene, perché c'è come una sorta di decimazione, no? Di depurazione. Però ti dico, la cultura, e credo in tutti i paesi del mondo, dovrebbe veramente avere, soprattutto in Europa, lo sviluppo che merita. perché noi siamo circondati dall'arte e lo dobbiamo sostenere, perché l'arte, per esempio, per noi italiani ha dato la possibilità di distinguerci nel mondo, perché siamo un paese di, ce l'abbiamo nel DNA, di creativi, di entusiasti, di, ma così anche tutti gli paesi, in Svizzera, in Francia, in Inghilterra, in Norvegia, in Islanda, ovunque. La cultura, al di là che ti rende la vita, la bellezza, e sostenere la bellezza, il buon senso e tutto, ti rende la vita più leggera e più bella. Digerisci meglio, dormi di più, la pelle è più bella, tutte queste cose qua. Però questo deve avvenire e non si può perdere tempo. È strano, perché paradossalmente la cultura può sembrare strano, ma sostiene un certo tipo di industria, sostiene l'artigianato, lo sviluppa. Noi abbiamo bisogno di idee per poter competere col resto del mondo, e le idee arrivano se hai degli stimoli, gli stimoli arrivano dalla cultura.
Ogni tanto viene a trovarmi in capannone e mi guarda senza dire una parola. Io, per fargli coraggio, gli dico: da Perego a Perego, Manuel, se tieni duro un giorno sarai proprio qui dentro questo capannone di Eternit, seduto sulla tua bella sedia di compensato, dietro alla tua bella scrivania di truciolare, col tuo bel blocco di fatture, la statuina barometro, il calendarietto, il tuo bel timbro, sarai al posto del tuo papà. Un quarto d'ora d'opera già farsi una pera. Ora, il mio capannone lungo 12 metri e largo 4. Ed è fatto di Eternit, e con l'Eternit non si scherza, è pieno di amianto. Produrle e montarle è un gioco da ragazzi, e smontarle e distruggerlo che è impossibile. Si rischia il cancro.
C'è un tema ricorrente nel lavoro di Antonio Albanese, che è quello del rapporto con la natura.
La natura per me è fondamentale. Quest'estate, per esempio, sono venuto in Svizzera. Perché? Perché c'è una natura fantastica. Io amo la montagna d'estate, quindi quei laghetti, quella serenità che si trova, perché c'è anche un turismo controllato ed è giusto così. No, la natura per me è importante, che io sono nato a 10 metri dal lago e a 100 metri dal bosco, e ho goduto di questo, e questo mi ha aiutato, forse credo, anche nel mio lavoro, per sviluppare dei sensi, non lo so, per sviluppare anche il rispetto che ci deve essere per la natura e anche per tutti noi. La natura siamo un po' tutti noi, no? Quindi per me l'ambiente, la natura è un'altra cosa da assolutamente salvaguardare. Un altro argomento che io ho sempre un po' trattato, no? Ma perché sono, purtroppo, cioè sono argomenti enormi. Per esempio la tematica dell'Eternit, sai, anche lì, vedi, si ripete, l'Eternit costava poco e via, fabbriche d'Eternit, non si pensava poi alle conseguenze. Ecco, noi raccontiamo anche questo, e nasce sempre tutto dall'ignoranza, eh? Per quello istruzione e cultura, assolutamente.
Grazie Antonio Albanese.
Grazie a te, Michele.
Sono sogni difficili, stelline, sono sogni rischiosi, sono sogni profondamente seri. Ma sono i più belli. Ma se no, che senso ha? Non abbiamo alternative, stellina. Lo dobbiamo fare per i nostri figli, per i suoi figli. Stellina, con amore, rischiando, con forza, con passione. Ma se no, che senso ha? Ha bisogno di luce, e io la porto sul sole. Vede, si può fare anche questo, lavorando, rischiando, con amore, con passione, stellina. Eh? Mi creda, sono i sogni più belli, sono i sogni internazionali più belli. Non abbiamo alternative, stelline, non abbiamo alternative. E allora con impegno, passione, amore, sogni, sogni internazionali, i più belli, stelline.